Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. La trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia per esservi collegati. Cominciamo subito alla grande, mostrando, soprattutto per chi ci segue dai canali social, la copertina del settimanale in uscita domenica 7 luglio. In copertina troviamo San Benedetto, il patrono d'Europa, perché l'11 luglio ricorre la sua memoria liturgica, che secondo il Novus Ordo Missae è l'11 luglio, mentre secondo il Vetus Ordo Missae è il 21 marzo. Comunque sia, insomma, il settimanale dedica a lui questa copertina, giustamente. Guardate, per l'Europa sono tempi molto difficili, per il cosiddetto Occidente cristiano, e quindi abbiamo bisogno del sostegno del suo santo patrono, che è lui il fondatore dell'Europa, così come la conosciamo oggi, non l'Unione Europea politicamente, gli stati che si sono formati dopo la prima e la seconda guerra mondiale, ma parlando di Europa dei popoli e di radici cristiane, di cultura cristiana, è stato lui il grande fondatore dell'Europa occidentale, soprattutto. Mentre invece Cirillo e Metodio hanno formato l'Europa orientale. Bene, allora approfitto subito per fare gli auguri di buon onomastico, che si chiama Benedetto o Benedetta, raccomandando una grande devozione a questo grande santo che è anche il padre del monachesimo occidentale. Lui ha dimostrato che si può vincere le barbarie del mondo con la cristianizzazione, con l'evangelizzazione, non ritirandosi in un catacombalismo, ma ritirandosi da quel caos per evangelizzare. Questo è stato San Benedetto, di cui poi il settimanale dedica anche un bell'articolo in questo numero. Bene, ma andiamo subito a leggere il sommario della settimana, così poi vi presento anche l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione. Bene, allora, carissimi teleradioascoltatori, come sempre, il settimanale di Padre Pio inizia giustamente con il pianeta Padre Pio. Si comincia come sempre con l'insegnamento di Padre Pio e un insegnamento mariano che poi leggeremo, e poi c'è, chiedo scusa, il commento di Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e lo ringraziamo per aver fondato il settimanale di Padre Pio, il settimanale della Famiglia Cattolica. Dopo abbiamo un articolo del dottor Roberto Allegri, che sarà anche l'ospite che fra poco ci raggiungerà. Quindi non vi anticipo niente, l'argomento è molto interessante, ovviamente riguarda Padre Pio, ma non solo Padre Pio. Ecco, se volete saperne di più, abbonatevi al settimanale di Padre Pio e dopo restate con noi per la seconda parte della trasmissione, appena il dottor Allegri ci raggiungerà. Dopo il pianeta Padre Pio abbiamo il pianeta spiritualità. Come sempre non può mancare l'omelia per la domenica, che è scritta da Padre Angelo Maria Lozze, è la 14ª domenica del tempo ordinario. Poi Suor Oste del Cuore Immacolato ci parla di un argomento importantissimo, le meraviglie della comunione spirituale frequente. Come sapete, la comunione sacramentale è tutto, ma per un motivo o per un altro non è possibile soprattutto per chi lavora, per chi ha impegni, poterla fare tutti i giorni. Allora nostro Signore che ci brama, ci desidera, ci viene incontro con il desiderio della comunione, cioè fare la comunione spirituale. Per restare sempre in comunione con Lui, da quel tempo che passa dalla comunione sacramentale alla successiva comunione sacramentale. Ecco, ma di questo e altro, in questo bellissimo articolo, ce ne parla Suor Ostia del Cuore Immacolato. Poi abbiamo un articolo di Padre Angelo Maria Lozzer che ci parla dell'angelo apparso a Balaam. Volete sapere di cosa si tratta? Abbonatevi al settimanale. Poi Suor Maria Cecilia Manelli ci parla di quegli occhi di cielo. Volete sapere di cosa si tratta? Non ve lo anticipo, abbonatevi al settimanale. Per il pianeta Mariano continua la bellissima rubrica accurata da padre Alessandro Maria Apollonio, grande fatimologo, che appunto chiamata Fatima, altare del mondo. Il titolo dell'articolo della settimana è Cuori di Gesù e di Maria sono attenti alle vostre preghiere. Sono le parole che l'angelo del Portogallo ha detto ai tre pastorelli. Per approfondire, come sempre, vi invito a leggere l'articolo abbonandovi al settimanale di Padre Pio. Per il pianeta Attualità abbiamo l'editoriale di Lazzaro Maria Celli che pone questa domanda. Quali segnali per il futuro dopo le elezioni europee? Beh, i risultati sono chiari, però le incertezze non mancano. Poi abbiamo il pianeta Apologetica, come sempre curato dal carissimo professor Corradonier, che salutiamo, che merita questo adagio popolare. La pecora separata dal gregge se la mangiano i lupi. Beh, sembra tutto chiaro, però come sapete è sempre bene riflettere. Dopo il pianeta Apologetica troviamo il pianeta Religione. Giuseppe Casadei ci parla di un bellissimo testo del beato Giovanni Duscotto, intitolato Il primato del re dell'amore. Anche qui non vi anticipo niente, ma vi invito ad abbonarvi al settimanale di Padre Pio. Poi Giuseppe Fiore ci parla della Basilica di San Benedetto a Norcia, intitolato questo articolo Risorgere dalle rovine. Sapete che molti anni fa ci fu questo terribile terremoto che distrusse la Basilica di San Benedetto a Norcia. È davvero un segnale, insomma, sapete che il Signore ci chiede di stare attenti ai segni dei tempi, ai segni che Lui ci manda anche tramite queste cose. Interessante perché la basilica del patrono d'Europa veniva distrutta. Era un triste segnale proprio per l'Europa e su qui bisogna riflettere. Poi abbiamo un articolo di Giacomo Spadafora che ci parla di Santa Veronica Giuliani, guerriera di Gesù Maria, una vera e propria spadaccina di Dio. E infine abbiamo il pianeta Famiglia con la ricetta della settimana. Anche questa, come sempre, vi confido sempre. Che il settimanale di Padre Pio mi prende per la gola e la gola è uno di quei vizi a cui sto lottando, debbo lottare ogni giorno. Questa settimana ci presenta le acciughe piccanti, veramente molto molto buone, anche se io devo mangiare con parsimonia per motivi di salute, non gravi, ma devo comunque starci attenta. Comunque anche questa è una ricetta molto semplice da fare e anche fresca, diciamo, di questo periodo estivo in cui il caldo è veramente opprimente. Bene, allora, carissimi teleradio ascoltatori, andiamo a leggere insieme l'insegnamento di San Pio da Pietrelcina e un pensiero mariano, e poi leggiamo insieme anche il commento di Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo ancora una volta. Ci affidiamo alle sue preghiere e gli garantiamo che non mancano le nostre preghiere nei suoi confronti. La Madonna, dice Padre Pio, quando vuol nascondere le nostre magagne agli occhi di Dio, non deve ricordare in un certo senso le bugie? Attenzione, cosa dice il padre? Ti assicuro che lei, per amor nostro, diventa la madre più bugiarda dell'universo. Le sue bugie davanti a Dio diventano le verità più sacrosante. Allora, attenzione, perché qui Padre Pio chiaramente non sta dicendo che la Madonna pecca contro il comandamento di non dire falsa testimonianza, sta dicendo qualcosa di molto più bello e di molto più forte, che adesso Padre Stefano ci aiuterà a penetrare in profondità. Questo pensiero di Padre Pio non può non suscitare una sorpresa incredibile. La sorpresa è che, secondo Padre Pio, la Madonna ricorre anche alla bugia per giustificare davanti a Dio le debolezze dei figli. Infatti, ecco le parole precise di Padre Pio che costituiscono realmente la sorpresa. La Madonna, quando vuol nascondere le nostre magagne agli occhi di Dio, non deve ricorrere in un certo senso alle bugie. Ma non è possibile, dice Padre Stefano, che la Madonna, anche se in un certo senso vuole scusare i figli servendosi delle bugie che lei dice a Dio? Come si spiega la cosa? Padre Pio risponde subito, infatti, assicurandoci in più che la Madonna, per amore dei suoi figli, diventa la più bugiarda dell'universo, aggiungendo che però le sue bugie davanti a Dio diventano la verità più sacrosante. E perché le cosiddette bugie della Madonna davanti a Dio diventano le verità più sacrosante? Perché proprio della mamma ragionare secondo il cuore materno, per cui anche i figli deboli e difettosi sono sempre e soprattutto figli. Conclude Padre Stefano. Quindi che cosa ci sta dicendo Padre Pio, ci sta insegnando e Padre Stefano ci ha spiegato, ci ha ribadito. Certamente non che la Madonna dice le bugie, ma che sa scusare i suoi figli davanti a Dio come nessun altro. Ed è proprio la missione che Dio gli ha dato. Perché lei cosa gli dice in fondo? Sì, sono peccatori, ma figli miei e figli tuoi. È quello che cantiamo l'8 dicembre per la festa dell'Immacolata. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Quindi la Madonna certamente non sminuisce la gravità del peccato, ma dà un'importanza ancora maggiore all'amore che ha per noi, alla sua missione di corredentrice, avvocata e mediatrice di tutte le grazie, cioè di socia del Redentore, la principale e speciale collaboratrice del Redentore nel grande negozio dell'umana salvezza per salvare le nostre anime. E lei sa veramente farlo come nessun altro ha potuto farlo, perché è la piena di grazia. Quindi ecco, carissimi teleradio ascoltatori, non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo questa avvocata davanti all'avvocato che è il figlio, che è sempre pronta a scusarci e a strappare da Dio per noi la grazia del pentimento e della conversione e della perseveranza finale. Quindi ringraziamo San Pio de Pietrelcina per averci ricordato quanto è grande l'amore materno di Maria Santissima nei nostri confronti. E allora dobbiamo essere sempre pronti a corrispondere a questo amore, non rifiutando le grazie che ella ci strappa, ci ottiene per la nostra salvezza, per il miglioramento personale nella vita cristiana, per la nostra santificazione, insomma, ma saperle farle fruttare copiosamente per noi e per gli altri, per rendere gloria a Dio. Bene, carissimi teleradioascoltatori, tra poco avremo con noi l'ospite, che, come vi ho già annunciato, è il dottor Roberto Allegri, che è anche autore di varie opere sulla figura e sulla vita di San Pio de Pietrelcina, che ci parlerà ovviamente di Padre Pio, ma non soltanto di lui, perché l'argomento è molto più vasto e molto interessante. Non cambiate canale, restate con noi, a tra poco. Eccoci tornati in trasmissione, ci ha appena raggiunto il dottor Roberto Allegri. Dottor Roberto Allegri, grazie per essere qui con noi, nonostante i suoi numerosi impegni. Sappiamo che sta preparando un altro libro.
Sì, se si
Prego,
può
assolutamente.
dire, sarà un nuovo libro su Padre Pio, esce alla fine di agosto, poi magari avremo modo di parlarne nei dettagli in altre occasioni. Ancora per il momento, diciamo che
Ancora ci.
è un bel libro che uscirà a fine agosto.
Bene, quindi restiamo in attesa e poi speriamo che Radio Buon Consiglio possa presentarlo. Ecco, sarà sicuramente molto interessante e molto istruttivo come i precedenti suoi libri, anche quelli del suo papà, il dottor Renzo, che salutiamo. Ecco. E lo ringraziamo ancora per aver fatto conoscere, già era conosciuta, ma lui ha aiutato a conoscere in profondità la figura di Padre Pio, che era molto più di un taumaturgo, era stato veramente un santo che, associato alla passione di Cristo. E questo è molto importante. E leggendo l'articolo pubblicato questa settimana, poi dal settimanale di Padre Pio, ecco, ci dicevamo un santo un po' che la sua vita è stata un po' una ragnatela, perché è collegato con tante cose, ecco, tra cui anche le apparizioni, presunte apparizioni di Gaia di Bonate che si sono verificate negli anni 40, tra il 1944 e, se non ricordo male, il 1946, ad Adelaide Roncalli. Una grande studiosa, lei ci racconta in questo articolo, di queste apparizioni o presunte tali. Sappiamo che adesso la Santa Sede, con il nuovo documento, ha messo delle nuove disposizioni ancora più restrittive nelle apparizioni, quindi dobbiamo usare una terminologia molto più prudente di prima. Però, insomma, ecco, la signora Lucia Amour ha studiato molto bene queste apparizioni e lei in questo articolo ci parla anche di questo legame con Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, e poi ricordiamo che comunque sia il vescovo di Bergamo, su cui ricade Gaia di Monate, ha permesso il culto anche se le apparizioni non sono riconosciute, il culto alla regina della famiglia, perché così si è presentata la Santa Vergine ad Adelaide Roncalli. Bene, io ho introdotto, l'argomento è molto importante e vasto, quindi lasciamo la parola al dottor Roberto Allegri per conoscere questa bellissima storia. Ecco, la veggente poi è deceduta qualche anno fa, ecco. Ecco, quindi se qualcuno
Sì.
non lo sa, Adelaide Roncalli poi voleva diventare, se non ricordo male, visitadina, purtroppo non gli è riuscito per vari motivi anche di persecuzione, però poi si sposò ed ebbe due figli ed è morta qualche anno fa. Ecco. Bene, grazie dottor Allegri ancora per la sua disponibilità. A lei la parola, prego.
Ecco, grazie. Allora, io non ho approfondito nel dettaglio la questione delle apparizioni alle ghiaie. Perché il mio intento era sempre quello di parlare di Padre Pio. Ciò che mio padre aveva, mi pare, provato a intervistare a suo tempo l'Adelaide Roncalli e non c'era riuscito perché c'erano delle disposizioni abbastanza severe nei suoi confronti. Lì andrebbe forse intervistato un esperto di questa materia, però comunque la Chiesa è stata sempre abbastanza severa, prudente in questo caso, è la parola più esatta da usare nei confronti delle apparizioni delle ghiaie e per certi versi anche da parte di alcuni esponenti della Chiesa si può parlare anche di persecuzione nei confronti della cosiddetta veggente. Quello che è importante è io, allora, da una cosa personale, le ghiaie sono a 10 minuti da dove abito io, quindi ci sono stato parecchie volte e che sia riconosciuta o no, è un'oasi, è una piccola cappellina. Adesso le cose sono cambiate, hanno fatto un piccolo giardinetto, hanno circoscritto l'area, ma fino a qualche anno fa era una cappellina. In una zona anonima di campagna di questo paesino che c'è sulla strada che dal mio paese va a Bergamo e si respirava una pace, ve lo posso garantire, incredibile. Cioè, pareva che davvero si entrasse, pareva di entrare in una porta che dà su una dimensione completamente differente. Sembrava quasi che i rumori scomparissero, che restassero soltanto il cinguettio degli uccelli. Il rumore di un ruscello vicino, l'abbaiare di un cane poco distante, cioè era veramente un angolo di pace meraviglioso. E vedevo sempre persone con il rosario in mano, dicevano una preghiera, se ne andavano. Anche diversi anni fa, ambientato lì un servizio fotografico ad un cantautore cattolico, Nico Fortarezza. E l'avevamo ambientato lì, nella zona delle ghiaie, perché proprio è un angolo di pace meraviglioso. Sempre alla ricerca di storie che riguardano Padre Pio per i miei articoli, per i miei libri, ho fatto la conoscenza di questo medico di Torino, Lucia Amour, che ha dedicato molti libri alle apparizioni delle ghiaie. E lei ha avuto una storia molto particolare che riguarda Padre Pio. Informandosi poi, cercando di conoscere sempre di più Padre Pio, proprio per quello che le era successo, ha scoperto anche che Padre Pio era perfettamente al corrente di ciò che succedeva alle ghiaie e di chi era questa Adelaide Roncalli. Nel mio articolo che pubblicate sul settimanale, io ho raccolto la testimonianza della dottoressa Moore, che è una testimonianza molto, molto importante, non solo per il prodigio, chiamiamo così, che poi c'è sempre un prodigio che coinvolge Padre Pio, questa è anche una cosa curiosa, se vogliamo, ma molto, molto bella, apro una piccola parentesi, cioè è quasi impossibile raccontare una testimonianza che riguarda Padre Pio senza che ci sia di mezzo un segno prodigioso, chiamiamolo così. Cioè, questo santo non è un santo silenzioso, tutt'altro, la sua famosa frase "farò più rumore da morto che da vivo" l'ha presa alla lettera. Cioè non è un santo silenzioso, cioè non è un santo che rimane, diciamo, riservato dietro le quinte, concedetemi l'espressione, ma è un santo che si fa sentire in maniera poderosa. Ogni volta che qualcuno ha a che fare con lui, capita qualche cosa che sfida le leggi della fisica e della natura. Per questo è considerato un santo taumaturgo per eccellenza. Perché non si tratta soltanto delle guarigioni eclatanti, ma anche le piccole cose. Nello specifico di quello che mi ha raccontato la dottoressa Moore e che trovate nell'articolo sul settimanale, lei non solo non sapeva chi era Padre Pio e non credeva in Padre Pio, ma aveva un problema fisico, aveva in seguito ad un'operazione, non poteva sentire assolutamente gli odori. E continua ad avere questo problema, eppure dopo aver cominciato a interessarsi di Padre Pio perché gliene aveva parlato sua madre, lei un giorno che aveva dei problemi che poi si sono risolti, dopo aver sentito in maniera netta, chiara e inconfondibile il famoso profumo di rose, di viole, di cui tutti parlavano e di cui aveva letto. Il famoso profumo con cui Padre Pio annunciava e annuncia la sua presenza. E da quel momento la dottoressa Moore ha voluto documentarsi, approfondire la conoscenza di questo santo, e dal momento che è una storica delle apparizioni della Ghiaie, ha trovato il nesso, cioè ha scoperto che Padre Pio conosceva benissimo le apparizioni. Quando gente di Bergamo andava a San Giovanni Rotondo a trovarlo, lui diceva: "Perché venite qui che avete l'Adelaide Roncalli?" È un po' quello che lui diceva anche, per esempio, le persone di Padova che andavano a trovarlo, e lui diceva: "Cosa venite a fare qui che avete padre Leopoldo?" E si riferiva a padre Leopoldo Mantici. Quindi sembra quasi, no? Ma questo è successo anche per diverse altre persone che poi sono diventati santi o comunque sono in odore di santità. Cioè Padre Pio sembrava quasi avere sotto mano una rete, no? Conoscere una rete invisibile di collegamenti speciali permessi dal cielo, per cui che fanno capire come non c'è una sola persona, non c'è solo Padre Pio. Padre Pio è un'espressione dell'amore di Dio per gli uomini, ma lui stesso diceva: "Ce ne sono tante", e quindi questo è di una speranza e di un conforto meraviglioso, perché significa che in qualsiasi punto uno è, non è mai solo. Quindi questo in soldoni, poi non lo so se vuole che approfondiamo
Ecco, sì, ecco, magari,
qualche
ecco,
dettaglio.
si può approfondire, ecco, per esempio, era una bambina Adelaide Roncalli, ecco, era una bambina, quindi ci sono delle cose, ecco, ora lei ha detto che non le ha approfondite queste apparizioni, però è stato nel luogo, quindi qualcosa ha respirato.
Certo.
È interessante perché la veggente, presunta tale, ecco, perché dobbiamo attenerci alle disposizioni di Santa Romana Chiesa, era una bambina. E la sua famiglia poi era devota di Padre Pio, da quello che ho letto tanti anni fa. Quindi, ecco, comunque questo legame c'era anche prima delle apparizioni fra queste due anime così amate dal cielo, così scelte, ecco.
Ma sì, guardi che Padre Pio, lui è arrivato a San Giovanni Rotondo nel 1916, no? Però da quel momento lì, e soprattutto poi da quando, dopo il famoso articolo sul Mattino di Napoli delle stimmate del 1919, tutta Italia ha saputo della presenza di questo frate misterioso che abitava nel profondo sud e che portava su di sé i segni della passione di Cristo. E tanta gente, anche al nord, perché spesso c'è come si può dire, la percezione sbagliata che Padre Pio sia una realtà solo del sud Italia.
Sì,
Ma quanta
è
gente,
vero.
per esempio, io ho scoperto, perché avevo intervistato anche alcune persone di Bologna, Bologna è stata una delle prime città da cui partivano grossi numeri di pellegrini per andare a San Giovanni Rotondo.
La famiglia Abresch, che poi Federico divenne il primo fotografo, tra virgolette, ufficiale, il figlio, l'unico figlio che Pio, Monsignor Pio, che la coppia Abresch ha avuto, poi è diventato Monsignore in Vaticano, ecco, quindi erano
Sì,
bolognesi, sì.
ma la lista è lunghissima, è da Bolzano, dal Trentino, dal Veneto, non so se avete mai sentito parlare di Adriano Scapin, che è stato uno dei poi, lo, poi dalla, da, non, non parliamo dalla Toscana, poi,
Sì, la demarista, sì.
con la Demarista, ma come si
Io
chiamava
abito a
quel...
Pisa, è ancora conosciutissima, Giovanni Bardazzi, detto Giovanni
Giovanni
Prato.
Bardazzi, Giovanni
Sì,
Bardazzi è
sì.
stato l'apripista, no? Li ha
Sì.
portati tutti lui. Quindi era veramente come si può dire, una fiamma che attirava, e non soltanto la gente del Sud Italia. Quindi sicuramente dal 1919 in poi anche i genitori dell'Adelaide Roncalli, anche tante altre persone del Nord Italia, conoscevano Padre Pio e certo non era facile andarlo a trovare, perché allora
Non c'erano le frecce, le autostrade.
non c'erano le frecce, ma era comunque non solo un viaggio complicato andare fino in Puglia a quei tempi, ma proprio raggiungere il convento, no?
Sì, perché il Gargano, dove poi si trova il convento, certamente poi chiaramente la regione, la provincia ha fatto di tutto per rendere più agevole l'arrivo, ma all'epoca era in un monticello sperduto il convento di Padre Pio, quindi non era facile arrivarci.
Non so,
Anche lì, infatti,
no, prego.
anche fare lì un ospedale dove è tutto roccia qua, gli dicevano: padre, ma che vuol fare?
Poi non dimentichiamo anche un'altra grandissima difficoltà, che c'era il divieto da parte del Sant'Uffizio di andare a trovare Padre Pio,
Ecco,
per
sì.
cui i sacerdoti erano minacciati di essere scomunicati se portavano pellegrini da Padre Pio. E questa cosa qui che gliel'ho voluta dire, perché io continuo a aprire parentesi, lei sa che io purtroppo faccio così, perché quando si tratta di parlare di Padre Pio divago,
La prego,
perché
lo faccio
sono
anch'io.
un innamorato e quindi
Succede anche a me.
l'innamorato.
La capisco perfettamente, dottor
Ecco.
Allegri, perché succede anche a me. Prego.
E il tema del nuovo libro che uscirà a fine agosto parla proprio, tra le altre cose, delle condanne del Sant'Uffizio contro Padre Pio e delle difficoltà che c'erano. Quindi è una materia che ho masticato negli ultimi mesi parecchio. Era veramente una cosa impossibile andare a trovarlo. C'era il divieto. Oggi,
Anche se sotto il pontificato di Pio XII rimanevano questi divieti, ma sapendo che il padre Pio era benvenuto dal Papa, quindi si chiudeva un occhio. Però queste condanne non sono mai state ritirate.
L'unico respiro che ha avuto Padre Pio è stato sotto Pio XII. Poi per il resto anche gli altri papi, non per colpa loro, ma perché erano informati male, insomma lo hanno perseguitato. Però la cosa straordinaria, poi vabbè, si entra in un discorso complicato. Io volevo semplicemente
Sì.
Puntare l'attenzione sul fatto di quanto fosse rischioso, perché bisogna usare questa parola per un cattolico, andare a trovare Padre Pio, perché oggi se la Congregazione per la Dottrina della Fede dice non andate in un posto, la maggior parte delle persone se ne frega e fa quello che vuole. Ma a quei
Abbiamo
tempi, se il Sant'Uffizio diceva non si fa una cosa o non si legge questo libro, ragazzi, non ce n'era, era... era una cosa che a cui nessuno disubbidiva.
Ecco, sì, purtroppo furono messi all'indice anche i libri del dottor Festa, che invece controbattevano scientificamente alle teorie pseudoscientifiche dei padri Gemelli sulle stigmate in generale, ecco.
Sì, io ho una
Quindi,
delle prime edizioni del libro di Festa ed
sì.
è una meraviglia leggerlo. E si trovano dentro dei particolari che io ho messo ogni tanto nei miei libri prendendo da lì, uno dei quali che mi ha sempre colpito tantissimo è che quando lui ha esaminato le stimmate di Padre Pio e ha esaminato anche la stimmate del costato, ha visto che emanava luce. E questa cosa qui per un medico che prende nota, perché il libro non è un libro devozionale, un libro scritto anche con una certa terminologia
Infatti
scientifica, cioè preciso.
fu scelto proprio lui perché credente, quindi non poteva escludere a priori il miracolo o il prodigio di quelle stigme, ma soprattutto perché in altri incarichi che ebbe avuto da vescovi, dal Sant'Uffizio, smascherò certe truffe. Quindi era una persona assolutamente competente scientificamente e
Altro che.
con una grandezza, onestà, con una grande onestà intellettuale. Quindi è una persona assolutamente stimata da tutti. Poi all'epoca ricordiamo che l'anticlericalismo, non che adesso sia sparito, ma all'epoca c'era il Regno d'Italia governato dai massoni, poi ci fu il fascismo, cioè per un medico dichiararsi credente non erano tempi facili, eppure era stimato da tutta la classe medica dell'epoca, il dottor Festa. Quindi non era, insomma.
Purtroppo andò contro con queste evidenze, però lui andrò contro Padre Gemelli, si scontrò anche, fece anche una specie di diatriba intellettuale con lui, però Padre Gemelli a quell'epoca, perché quando si parla
Era un
poi di
nome.
Padre, era un nome, cioè noi dobbiamo entrare nella mentalità del tempo. Padre Gemelli al tempo era come una rockstar, cioè era il massimo esperto di fenomenologia mistica, e quello che lui diceva era preso in considerazione ultra seria.
Anche se il suo approccio era un po' critico-scientifico più che mistico, perché purtroppo lui era uno di quelli che comunque. Grande convertito, conversione sincera, uomo di fede, grande francescano, però un po' ingenuamente credeva un po' che si potesse usare il metico critico scientifico anche per le stigmate, mentre invece per la mistica, mentre invece, come giustamente diceva il dottor Festa, cioè non puoi escludere a priori il miracolo. È raro, ma non lo puoi escludere a priori.
Poi la vicenda di padre Gemelli è davvero misteriosa, poi magari ne parleremo in un'altra occasione,
Assolutamente,
perché
sì.
lui in un primo tempo credeva in Padre Pio e chiedeva preghiere a Padre Pio
Infatti
per
era andato a conoscerlo
guarire.
appunto
Era
con.
andato a conoscerlo prima di
Sì.
andare, di fare questo, e
Sì.
aveva anche chiesto preghiere per il suo progetto dell'Università Cattolica, quindi non chiedi preghiere a una persona
Beh,
che consideri matto, hai capito? Quindi.
sì. Beh, siccome Padre Pio si rifiutò di mostrare le stigmate, obbedendo ai decreti del Sant'Uffizio, lì purtroppo sappiamo che il diavolo è furbo, Padre Gemelli pensò, beh, se non me le fai vedere vuol dire che hai qualcosa da nascondere.
Lì bisogna vedere se sì, esatto, può essere come dice lei, può essere anche, mi sono fatto io l'idea che Padre Gemelli potesse anche essere un pochino, come si può dire, superbo, e quindi dice: come non fai vedere le stimmati a me che sono Padre Gemelli?
Anche
Perché
perché
la sua,
infatti.
la, la, la sua reazione non è stata quella di scrivere una relazione, non esiste una relazione ufficiale a Sant'Ufficio, è
No, no,
una
no.
lettera che lui ha scritto al suo amico che stava al membro del Sant'Uffizio. Quindi lui non ha, questo significa che non aveva l'incarico ufficiale, perché se no avrebbe
Infatti,
scritto una relazione.
sì.
Invece questa relazione non esiste, è una lettera. E questa lettera è stata presa negli anni come la cosa più importante che fosse stata scritta a giudizio delle stimmate di Padre Pio. È incredibile. È una vicenda che sembra scritta da un romanziere, io non lo so, è veramente una sorpresa. La
Sì,
storia di Padre
beh,
Pio è meravigliosa.
sì. Sì, un romanziere, un cinematografo non potrebbe
No,
inventarsela,
no,
perché davvero,
no.
anzi, purtroppo devo dire che hanno fatto anche dei film di Padre Pio che ne sfigurano molto la figura invece, la personalità. Però vabbè, questo è un altro discorso. Io vi invito davvero a leggere i libri del dottor Roberto Allegri, anche del suo papà Renzo, perché sono sicuramente fra i più documentati e anche i più approfonditi, ecco, secondo il mio parere personale, senza sminuire gli altri che hanno scritto su Padre Pio, ecco. Però diciamo che per chi vuole imparare a conoscere inizialmente Padre Pio o approfondire la sua figura, questi sono i libri davvero su cui bisogna, almeno personalmente io lo dico, ecco, cominciare. E poi ci sono anche gli altri, senza dimenticare l'epistolario, questo capolavoro di un capolavoro, ecco.
Capolavoro considerato, c'è cioè chi lo considera uno dei grandi trattati di mistica del secolo scorso, e teniamo presente che va fino al 1923, quando poi dopo il Sant'Ufizio gli ha proibito di avere corrispondenza epistolare con chiunque, quindi in pochi anni c'è dentro di tutto.
Ecco, poi c'è da dire che pregava tanto, la messa durava tanto, confessava tanto dove e quando trovava il tempo di scrivere queste lettere, perché poi negli anni 90 ne furono trovate un'altra centinaio, pubblicate nel volume Dolcissimo Iddio, a un'altra figlia spirituale. Quindi c'è da dire, perché sono lettere lunghe, ben strutturate, sono tante, cioè, è incredibile dove trovasse il tempo, insomma.
Dove trovava il tempo per scrivere le lettere? Dove trovava il tempo allora, confessava 15, 16, 17 ore al giorno,
La
pregava
messa
tantissimo, diceva non
durava
so
dalle 2 alle
quanti
3
rosari,
ore.
perché una volta padre Carmelo da Sessano gli ha chiesto: ma quanti rosari dite, padre? Lui credo che abbia risposto un centinaio, ma non era possibile per i tempi, e
Una
lui
trentina,
lì.
allora 30, ma per ora erano usare di 15 poste,
Ma lì Padre Pio spiegò che grazie, cioè era una grazia che gli
sì.
aveva dato Dio, che mentre confessava e ascoltava, nello stesso tempo riusciva anche a sdoppiarsi e a recitare. Per cui entriamo in una dimensione che non è umana, normale. Teniamo conto che poi dopo dormiva quanto? Forse mezz'ora, perché non.
Ad Angelo Battisti gli disse 7-8 ore per anno,
Ecco,
quando andava bene, quando andava bene.
a padre Silvano da Cerignola, che era quel sacerdote sacrista che era stato affidato a lui negli ultimi anni e che andava a svegliarlo. Lui andava a svegliarlo alle 4 della mattina e lo trovava già in preghiera
Sì.
nella sua cella. Lo aiutava ad andare giù, anche quello è un personaggio incredibile. Credo che forse avevo fatto un articolo per voi, non mi ricordo, che gli passava il dito
Sono tanti. Sì,
sul messale. Perché Padre Pio non riusciva a
perché
leggere bene.
aveva
Che
l'ultimo periodo della sua vita, aveva problemi di vista e di udito. Sì. Ecco, padre, per esempio,
personaggio.
padre Alessio Maria Parente, che è uno dei frati che lo aiutava l'ultimo periodo, doveva andarlo a svegliare e aiutarlo a prepararsi per andare in sacrestia prima della messa. Invece era l'angelo custode di Padre Pio che andava a svegliare lui, perché lui non si svegliava, lui era già sveglio. Sì.
Entriamo, che bello, se entriamo nel tema dell'angelo custode, che meraviglia. E un'altra cosa che mi ha detto padre Silvano, che quando poi dopo era pronto per andare a confessare, padre Pio, con un'energia da trentenne, diceva: andiamo a lavorare. Cioè,
Sì.
era un lavoro per lui, era un impegno, non era era una cosa di una serietà per lui. Quando il Sant'Ufficio gli ha tolto la messa, gli ha tolto la cosa che
Beh,
gli pesava di più.
non gli ha tolto la messa, ma l'ha messa in pubblico, perché
Sì,
questo
non,
diavolo
sì.
non è mai riuscito a togliergli la messa. Il
No, no, no,
Signore non l'ha mai messa.
l'ha messa in pubblico, certo, lui poteva celebrare soltanto
Privato, sì.
nella cappella privata del convento
Sì.
che ho visitato, veramente
Sì.
un posto meraviglioso. La cosa che gli pesava di più era non poter confessare.
Sì, perché lui lo diceva, io faccio il confessore, sì.
Che
Certamente,
bello.
però quella sofferenza la offriva a Dio. E comunque le sue messe, anche se private, non erano mai prive di anime, perché le anime del purgatorio riempiva quella cappellina, c'era tutto il purgatorio in quella cappellina privata, ecco.
Che cosa
Quindi,
meravigliosa.
sì. Ecco, questo lo diciamo ai sacerdoti, che a volte, soprattutto d'estate, c'è poca gente durante le messe feriali o qualche volta anche nelle messe festive. Ci sono gli angeli, ci sono nel purgatorio le messe, non, anche se purtroppo manca la presenza fisica delle anime sulla terra, però la chiesa è sempre piena, ecco,
Sì, non
questo
è
lo dico.
che è buttata via quel
Sì,
tempo lì, ecco, assolutamente.
assolutamente, assolutamente, ecco. Questo poi Padre Pio lo diceva anche a molti suoi figli spirituali sacerdoti, all'epoca poi c'erano le guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, e andare soprattutto nei posti rurali non era facile per la gente, molti dicevano: padre, ma qui tanto la messa ci siamo io, o il sacrestano, o la mia mamma, o la sorella che aiutava il sacerdote. Padre Pio diceva: no, non ci siete solo voi, ci sono gli angeli, ci sono le anime del purgatorio. Quindi ecco, questo ricordiamolo tanto ai sacerdoti, ripeto, perché d'estate è più facile vedere le chiese ancora più vuote, purtroppo. Ecco, poi, ecco, dottor Allegri, ricordiamo che il 10 agosto cade l'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Padre Pio.
1910.
1910, sì, festa di San Lorenzo, ecco, la festa di un martire, ecco, il martire versa il sangue. Padre Pio non è stato un martire in senso stretto, insomma, fino a dare la morte, ma la vita l'ha data, ecco.
La vita l'ha
Sì, l'ha
data,
data.
e se torniamo sull'argomento delle stimmati, che non è il motivo per cui Padre Pio è stato fatto santo, questo bisogna sempre
Sì,
sottolinearlo,
perché ha
comunque.
vissuto santamente la vita che Dio gli ha dato sulla terra,
Esatto.
santificandosi nel suo stato, come
Però
frate e come sacerdote.
se parliamo di sofferenza, 50 anni di buchi fori sulle mani e sui piedi e sul costato che sanguinavano tutti i giorni per 50 anni, sofferenza ne ha data.
Il servo di Dio Enrico Medi, disse, servo di Dio Enrico Medi, il grande scienziato italiano che fu anche lui figlio spirituale di Padre Pio, il giorno del funerale di Padre Pio disse una cosa molto interessante. Mi pare di poter dire con quasi assoluta certezza che a nessun santo Dio ha chiesto tanto sangue quanto a Padre Pio.
Davvero,
Sì.
davvero.
Ed è
Quello è
stato
quello.
anche al momento è il primo e l'unico sacerdote stigmatizzato della storia della Chiesa.
Sì,
E questo non era sottovalutare.
ma credo anche l'unico santo che abbia portato le stimmate per così tanto tempo.
Sì, è vero.
L'unico stigmatizzato 50 anni, ma
Mezzo
abbiamo
secolo.
l'idea quanto è, ma è un tempo infinito. E io quando penso a queste cose qua, cerco sempre di riportare quello che mio padre di persona mi ha detto, avendolo visto Padre Pio due volte verso la
Sì.
fine della sua vita, come camminava, cioè tentando di aggrapparsi a qualsiasi cosa per non gravare sui piedi feriti. È una cosa allucinante se ci
C'è
pensiamo.
qualche foto infatti scattata da Elia Stelluto, l'altro grande fotografo, tra virgolette, ufficiale di Padre Pio che è ancora vivo. Qualche foto, Padre Pio nel chiostro, infatti lo vediamo con i piedi poggiati su un tavolino o su uno sgabello, perché anche a tenerli posati a terra sentiva un dolore come di una fiamma ossidrica, diceva lui.
Un dolore incredibile. I sandali che
Sì.
sono conservati nella sua cella, no? Poi ce n'è un paio anche a Pietrelcina, si vedono, sono sandali sformati perché i piedi erano gonfi e tu, ma immaginiamo il male, non riesco neanche a pensarlo. È veramente incredibile. Mai una volta che abbia versato una lacrima, mai una volta che si sia
Anche
lamentato.
si vedono anche le dita, lui portava in mezzo i guanti, le dita delle mani gonfie, si vedono. Sempre nel suo libro, padre, chiedo scusa, il dottor Festa dice: è incredibile perché le mani sono forate, quindi i tendini, i nervi sono rotti. Lui aveva, seppur ridotta mo la mobilità delle mani, riusciva a muoverle e a scrivere addirittura.
Sì,
Era questo un
è
miracolo nel miracolo.
incredibile. Fuori, fuori. Io ho
Sì.
intervistato tante persone che mi hanno detto che si poteva mettere un dito dentro e
Sì,
attraversare
si
la
vedeva da
mano.
parte a parte,
Si
si vedeva.
metteva un giornale dall'altra parte, si poteva
Sì.
leggere un suo figlio spirituale, adesso non mi ricordo il nome, è un pittore che abita in Puglia, a Taranto, che faceva il chierichetto a Padre Pio quando era ragazzino. Ha detto che una volta hanno celebrato all'aperto e un raggio di sole ha colpito la mano di Padre Pio e il raggio di
Fantastico.
sole è filtrato e si è visto sulla tovaglia dell'altare.
Ma anche
Siamo partiti.
abbiamo citato Giovanni Bardazzi, Giovanni da Prato, così lo chiamavano a San Giovanni
Giovanni da
Rotondo.
Prato.
Una volta per puro caso riuscì a vederle le stigmate dei piedi quando Padre Pio, perché lui poteva entrare, aveva il permesso di Padre Carmelo d'Assessano, il superiore dell'epoca, di poter entrare in convento nella cella di Padre Pio per consegnargli le lettere della Toscana. Una volta ha, diciamo così, pizzicato Padre Pio che si stava pulendo i piedi e ha visto che anche dei piedi, insomma, passava da parte a parte e si
Mamma
vedeva.
mia.
Sì. Quindi erano ferite profonde che poi si sono rimarginate senza lasciare la cicatrice.
Quello è forse per chi non ha mai creduto alle stimmate di Padre Pio e ha sempre
Sì.
sostenuto che se le producesse lui. Quello è diciamo, una cosa su cui dovrebbero riflettere. D'accordo, diciamo che se le procurava lui. Ok, spiegami però com'è possibile che siano scomparse senza lasciare neanche una minima traccia.
Rimarginate, infatti, questo è un miracolo nel miracolo perché si sono rimarginate e questo ha cominciato a essere dal 1966, perché c'è la testimonianza di Nonnello Castello che da lì ha cominciato a vedere che pian piano quel buco si stava rimpicciolendo, perché Nonnello Castello una volta al mese, anche se erano tempi molto difficili per lui gli anni 60, perché anche i figli spirituali di Padre Pio sono stati perseguitati, però una volta al mese andava lì e serviva la messa, quindi aveva la possibilità di vederle le stigmate delle mani molto bene.
Sì, è
E
una cosa
ha raccontato che dal
incredibile.
66 fino al 68 hanno cominciato quei fuori. Sì. E anche questo, insomma, miracolo nel miracolo, ecco. E poi non si
Miracolo nel
potevivano.
miracolo.
Certo, sì.
Le persone con cui ho parlato che hanno visto, che hanno esaminato il corpo di Padre Pio dopo la morte, mi hanno detto che la pelle era
Liscia
perfetta,
come quella di un
liscia,
bambino, sì.
liscia come
Ci
quella di
sono
un
anche delle
bambino.
foto.
È una
Sono state
cosa.
fatte anche delle foto che sono poi state rese pubbliche dopo la beatificazione, ecco, perché comunque la Chiesa è stata prudente, ha fatto le cose per bene. Anzi, ricordo di aver letto che il primo postulatore della causa di beatificazione di Padre Pio, Padre Bernardino da Siena, che poi per motivi di salute dovete lasciare a Padre Paolino Rossi, anche se poi comunque, diciamo così, il Deus ex machina è stato padre Gerardo da Flubiri,
Gerardo, sì.
sì, ecco, del processo di canonizzazione. Comunque padre Bernardino da Siena ha detto che forse il processo di beatificazione di padre Pio, pur essendo fatto in tempi moderni, è stato l'unico dei tempi moderni fatto come si faceva una volta, insomma, prima delle riforme conciliari. Quindi è stata eseguita meticolosamente la ricerca sulla vita di padre Pio. Ecco, qualche anno fa uno storico cantastorie in un libretto tendenzioso voleva far credere che non tutto era stato rivelato su Padre Pio, insomma, certe cose, invece la Chiesa aveva già esaminato tutto, tutto, tutto.
Massimo.
Anche sulle stigmate, ecco, quindi. Sì.
C'è questa tendenza sempre a voler rovinare il bello
Sì.
e non si capisce, però
Poi
vabbè.
purtroppo c'è qualcuno invece anche dalla parte cattolica per cercare per un mal concetto di amore alla Chiesa, vuole cercare un po' di sminuire le persecuzioni che Padre Pio ha subito, però secondo me sbaglia perché questo invece dimostra il grande amore di Padre Pio per la Chiesa e di come la Chiesa, nonostante le miserie di alcuni suoi uomini, santifica i suoi membri migliori come Padre Pio.
Ma certo, ma poi come leggerà nel mio prossimo libro, si evidenzia il progetto del nemico, perché noi non possiamo parlare di Padre Pio facendo finta che non esista il demonio. È il progetto meticoloso, perché uomini della Chiesa si sono fatti imbrogliare in questa maniera? Perché quel nemico lì, talmente intelligente, talmente astuto, li ha imbrogliati e questi hanno fatto
Esatto,
dei
ma
danni.
perché Padre Pio ha avuto nemici immorali, ecco, soprattutto durante la prima persecuzione, ma anche nella seconda,
Ma certo.
ma anche uomini di chiesa, assolutamente persone sante, dotte di vera fede, avevano dei sospetti, dei dubbi su Padre Pio, ma non perché fossero cattive o dei pregiudizi sui suoi confronti, erano convinte in buona fede che Padre Pio non fosse un santo, e questa è l'astuzia del demonio. Ecco, suo padre ha raccontato, per esempio, che negli anni 70 il cardinale Oddi carissima persona, bravissimo cardinale, però gli disse: ma davvero tu credi alle cose che scrivi su Padre Pio sul gente? E suo padre gli rispose: beh, io racconto i fatti. Eppure il cardinale Oddi sappiamo che grande figura fedele alla Chiesa, che grande uomo di fede è stato. Ecco, non stiamo parlando del cardinale Richelieu, ecco, o di un Rasputin.
Sì, ma ancora oggi, eh? Ancora oggi io
Sì.
ho conosciuto dei sacerdoti che credono ancora che Padre Pio sia un imbroglione. Cioè, oggi, dopo che è fatto
Dopo,
santo,
sacerdote mi ha
dire
detto,
è un
vabbè, questo.
imbroglione vuol dire che vivi fuori dal tempo, perché vuol dire che vai in contra. Cioè, non
Anch'io, un
lo so.
sacerdote mi ha detto, ma pieno di donne, ecco, questa è la
Ancora con
calunnia.
questa
Sì,
storia.
ancora la calunnia.
Ma ci rendiamo conto?
Sì.
Pazzesco, è pazzesco. Poi, senza contare che uno dei suoi, come lei prima ha detto, i membri della Chiesa che lo perseguitavano, no? Ma uno dei suoi nemici acerrimi era il vescovo di Manfredonia, gliel'aveva giurata a morte e ha fatto di tutto
Lui
per
però,
distruggerlo.
chiedo scusa se lo dico, era un uomo immorale. Lì c'era anche
Ma
proprio
certo, è
una.
venuto fuori, e dopo è stato condannato, anzi, si è venuto fuori
Non
tutte le
Monsignor
cose.
Cesarano, che quello, un vescovo venuto dopo, questo vescovo che non diciamo il nome, anche se è facile reperirlo per carità, giustamente, però Monsignor Cesarano è stato sempre vicino a Padre Pio,
No, no, no,
anzi,
nel
durante la seconda
mio.
persecuzione si è speso generosamente per difendere non tanto un amico, ma la verità, l'opera del Signore che era vera in Padre Pio.
Esatto, e tutto si basava anche lì, è storia, eh? Cioè, noi
Sì,
possiamo
sì,
non
sì.
citare i nomi, giustamente, poi nel mio libro li faccio tutti, ma
Sì.
è storia, i documenti dicono questo, tutte le varie calunnie che arrivavano a Sant'Ufficio partivano dai sacerdoti di San Giovanni Rotondo, bisogna dirlo.
Sì.
Non è che bisogna nascondersi.
No, no.
E il motivo? Boh, non si sa, probabilmente non
Alcuni
arrivavano
perché
più.
avevano una doppia vita immorale, altri perché persone degne, ma accecate forse un po' dall'invidia, perché il diavolo è furbo, non riuscivano a concepire che ci fosse, dicevano, siamo sacerdoti anche noi, quelle cose non riusciamo a farle, figuriamoci se le fa lui, ecco,
Ecco,
perché.
sì, è complicata la cosa,
Sì.
non si esprimono
No, no.
giudizi, ma i fatti bisogna raccontarli senza paura.
Il diavolo agisce così per invidia e per superbia, lo
Certo.
sappiamo, così che frega anche le anime migliori. Non a caso a Padre Pio gli disse: se mi adorerai, ti farò diventare vescovo e cardinale, altrimenti farò contro di te cose che mente umana non può concepire, mai potrà concepire. Abbiamo visto, insomma, cosa è riuscito a fare il diavolo contro Padre Pio e cosa continua adesso.
Sì, cioè, ma
Perché la
immagino.
persecuzione continua, perché la missione e l'opera di Padre Pio non è finita,
No, ma.
anche se lui adesso sta in paradiso, anzi, continua.
E se andiamo ad analizzare tutte anche le difficoltà che spesso hanno i cappuccini, che spesso ha San Giovanni Rotondo, cioè le difficoltà, adesso non stiamo a tirare fuori altre cose, ma che anche Casa Sollievo, cioè la battaglia continua. La battaglia continua. Però lui vigila,
Sosteniamo la
sicuramente.
Casa Sollievo della Sofferenza, che è uno dei centri ospedalieri più importanti d'Europa, l'unico, diciamo, del sud, per carità, non vogliamo togliere meriti ai medici e alle infermiere degli ospedali del sud che fanno cose veramente umanamente incomprensibili, ecco, perché la situazione sanitaria del sud è molto complicata, però almeno c'è questa, tra virgolette, oasi che è San Giovanni Rotondo, quindi sosteniamola, ecco, perché la provvidenza, insomma, anche temporalmente, materialmente ha dato questo grande aiuto che è la Casa Sollievo della Sofferenza, che si regge soltanto, non ha fondi pubblici, non può averli perché altrimenti sarebbe costretta a fare certe porcate che non farà mai, l'aborto e altre cose, per esempio. Quindi
Eh sì, certo,
sosteniamola.
cioè, lo spirito di Padre Pio permane
Sì,
e
assolutamente, sì.
vigila, vigila, perché
Sì. Certo,
comunque le
poi.
tenebre non prevarranno,
Ecco,
questo è
ci sono
il
arrivate
punto.
tante lettere, ecco, dottor Allegri, siamo in conclusione, speriamo che, personalmente non mi piace la nuova chiesa di Padre Pio, ecco, ma questo è un altro discorso, però sono arrivate tante lettere, ecco, di tanti fedeli di tutta Italia che ci scrivono che sperano che vengano tolte le opere di Rupnik dal mausoleo. Speriamo si possa fare anche questo, ecco, perché massima preghiera per Rupnik. Però, ecco, diciamo, stonano un po' in una chiesa, in un mausoleo dedicato a Padre Pio, ecco.
Lì
Speriamo,
sono
ecco.
questioni,
Sì.
esatto, complicate, però è chiaro
Sì.
che secondo me Padre Pio non sarebbe, da uno che aveva lasciato come testamento, diciamo così, se si può considerare tale, quella lettera che aveva scritto al sindaco
Sì.
Morcaldi, dove esprimeva il desiderio di essere sepolto in terra, in un angolino del cimitero di San Giovanni Rotondo, trovarsi in una struttura che sembra una tomba faraonica, non so
Sì.
quanto lui potrebbe essere contento. Però
Anche perché quando padre Carmelo da Cesano stava facendo costruire la cripta che avrebbe ospitato le sue spoglie mortali, lì padre Pio ha un po' brontolato, però invece dopo ha fatto capire, dopo la sua morte a padre Cesano, che lì ci stava bene. E infatti sappiamo che le sue spoglie mortali vengono trasportate mi pare, questo periodo adesso, sono proprio nella vecchia cripta. O
sì,
viceversa,
anche
non
lì
ricordo.
io,
Sì.
perché io non voglio entrare nel dettaglio, non sono nessuno,
Sì.
però non ha mai pace sto povero Padre Pio, e portalo di qui e
Sì.
portalo di là.
È vero. Vedete, no, vedete, il diavolo continua a fargli la guerra, ma lui ha vinto la battaglia e Padre Pio, ecco, aiutaci a vincere anche la nostra, sostienici.
Esatto.
Bene, dottor Allegri,
Va
siamo in
bene.
conclusione. Purtroppo io parlerei ore di Padre Pio, soprattutto quando c'è lei. Ecco, allora, le chiedo. Se si può dire magari il titolo del libro, così siamo già preparati, ecco. O se ci ha
Sì,
già
guardi,
pensato,
allora,
chiaramente. Ecco, sì.
il libro esce a fine agosto.
Sì.
Ancora la data precisa non la so. L'editore Ancora di Milano, e il titolo è I Moschettieri di Padre Pio.
Ah,
Cioè,
perfetto.
si racconta dei laici che hanno difeso Padre Pio fin dal primo momento, e senza i quali noi
Posso
di
fare
Padre
tre
Pio,
nomi? Posso
li
fare
faccio
tre
pure
nomi?
perché sono degli eroi.
Francesco Morcaldi, Emanuele Brunatto e Pagnosin. Non mi ricordo
Sono
il nome, però.
i tre
Sì,
principali moschettieri.
immaginavo. Sì,
E
sì,
tutti
sì.
gli altri che poi hanno
Sì.
seguito in un modo o in un altro. Questo libro parla di loro. Sono persone che in genere nelle biografie di Padre Pio sì, vengono citati, ma non sempre. Questo libro è tutto dedicato a loro.
Sono stati grandi difensori laici di Padre Pio, ecco, sì.
Esatto.
Qualcosa, per esempio, si può trovare nel libro di suo padre, La passione di Padre Pio, ecco, che è
Sì.
dedicata in modo particolare alla prima persecuzione. Quindi c'è molto di Francesco Morcaldi e di Emanuele Brunatto, ecco. Pagnosin è stato molto attivo durante la seconda persecuzione. Ecco, però far conoscere queste tre grandi figure, che sono stati degni figli spirituali di Padre Pio, con tutti i limiti, poi Brunatto sappiamo che era un personaggio davvero incredibile, ecco. Ma Padre Pio
Incredibile.
aveva un debole per questo tipo di personalità, ecco. Però, insomma, sono stati, ecco, sinceri cristiani, ecco. Padre Pio non convertiva i fessi, ecco, convertiva in cristiani,
Sì,
questo
sì,
va
sì.
detto, assolutamente. Quindi conoscere anche la storia di questi tre moschettieri e conoscere anche la storia di tre uomini che grazie a Padre Pio hanno preso sul serio il loro battesimo, e questo è molto importante, ecco. Bene, grazie
Bene.
dottor Allegri. Allora speriamo a settembre, magari in occasione della solennità liturgica di Padre Pio, di poter parlare di questo libro con lei, ecco. Poi i suoi
Benissimo.
scritti poi non mancheranno prossimamente nel settimanale.
Io la ringrazio, la saluto. Saluto
Sì.
anche quel bellissimo gatto che è passato
Sì.
poco fa, che
Sì.
è
Io
bellissimo.
saluto i suoi gatti che vedo sempre dal suo profilo Instagram, ecco.
Perfetto, grazie.
Sì.
Arrivederci.
Arrivederci. Ave Maria e alla
Grazie,
prossima, dottor Allegri. Arrivederci.
grazie. Grazie.
Bene, prima di salutarci, vi ricordo come abbonarvi al settimanale di Padre Pio. Allora potete visitare il sito ufficiale che è www.settimanaledipadrepio.it, oppure potete telefonare al 351-7339-066. 351-7339-066. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e mi raccomando, seguite Radio Buon Consiglio, carissimi teleradio ascoltatori, e abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Laudetur Iesus Christus, sempre laudetur, Ave Maria.